passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti, 800-24-0024 è sempre il numero per intervenire in diretta, gli sms 349-238-6666, la zanzara è radio24.it, i titoli del TG2.
Nuova influenza, il vice ministro della salute Fazio fa chiudere per 7 giorni 2 scuole romane, 5 ragazzi contagiati al ritorno da un viaggio a New York. La Fiat precisa che in caso di accordo con la Opel gli esuberi in tutta Europa sarebbero meno di 10.000. Il governo tedesco esamina le offerte, maggiori consensi a quelli di Magna. Assalto a un mercantile italiano a largo della Somalia. La Marina Militare sventa l'attacco e ferma 9 pirati. È la prima volta che marinai italiani arrestano banditi somali. Fine settimana di fuoco, l'ondata di caldo continuerà nei prossimi 5 giorni. Domenica prevista la massima allerta a Roma, Firenze, Perugia e Venezia.
E ci siamo con il TG2, andiamo a studio aperto.
Sale a 15 il numero dei contagiati dalla nuova influenza, 5 sono studenti romani, reduci con altri 400 ragazzi da New York, chiusi 2 licei della capitale. Una misura precauzionale, spiega il vice ministro Fazio, ma nessun allarme. Per evitare rischi bastano poche regole, lavarsi spesso le mani ed evitare luoghi affollati. Violenza su una 13enne conosciuta su Facebook. Con questa accusa è stato arrestato a Milano un attore comico noto in TV. L'uomo avrebbe adescato la ragazzina, costringendola a dire bugie in casa per poi approfittare di lei. Delitto di Garlasco, nuovo sopralluogo nella villetta dove è stata uccisa Chiara Poggi. Il giudice ha ricostruito i movimenti di Alberto Stasi, l'unico indagato. Presenti i genitori.
Eccoci qui.
Della ragazza.
Sfumiamo sui principali titoli di studio aperto e vi ripeto il numero per intervenire, 800-24-0024. Prendiamo questa sera da Repubblica TV una curiosa teoria del segretario del Partito Democratico Franceschini, il quale dice la partita tra le forze politiche è truccata. Dal 1994, cioè dal 1994 stiamo assistendo in politica a una partita completamente truccata. Perché? Naturalmente perché c'è un conflitto di interessi molto forte in capo a Berlusconi. 1994, oggi è il 2009. Franceschini, Repubblica TV, oggi.
Se la partita dal 1994 non fosse stata truccata, perché è così, è come fare un campionato tutto in trasferta, è come, io sono un grande tifoso della SPAL, è come fare SPAL Real Madrid al Bernabeu tutte le domeniche e pretendere di vincere. Se non fosse stata truccata, siamo sicuri che sarebbero stati questi i rapporti negli anni? Eppure abbiamo vinto, il nostro campo ha vinto 2 volte. Se Obama e McCain si fossero scontrati, con McCain con i mezzi e il potere di Berlusconi e Obama con i miei, avrebbe vinto Obama?
Beh, insomma, giustamente Franceschini ha ricordato che dal 94 in poi ci sono state 2 vittorie da parte del centrosinistra, una nel 96 e un'altra nel 2006 con Romano Prodi. Poi cita un dato: sulle reti Mediaset Berlusconi come apparizioni mi batte 38-1.
Però mentre si rivendica lo spazio per le liste minori, cioè ognuno pensa a casa sua, non ci si accorge che siamo in un mondo della comunicazione totalmente squilibrato. Mi hanno detto che l'ultimo mese di Mediaset è stato 38-1 il rapporto tra Berlusconi e il sottoscritto.
Questi dati di Franceschini naturalmente sono tutti da verificare. A proposito di apparizioni televisive, come sapete ha ripreso, credo, a mangiare e a bere, Marco Pannella, che si era presentato ad alcune trasmissioni televisive in uno stato quasi raccapricciante per chi lo conosce, e in nome del pluralismo, cioè per gli spazi negati sulle televisioni ai radicali, con quella stella di Davide appiccicata. Ieri sera, per ordine non si sa di chi, di Zavoli, Santoro dice perché è intervenuto il Presidente della Repubblica, eccetera, è stato ospite ad Anno Zero, dove appunto ha annunciato il fatto che aveva ripreso a bere. Io credo che ai telespettatori, ai radioascoltatori in generale, agli elettori, i motivi di questi scioperi spesso risultino oscuri. E forse questo è un difetto di comunicazione, soprattutto perché poi Pannella si esprime in questo modo, nel modo che sentirete adesso.
Io mi sono occupato di tutti quanti voi, cioè, perché un paese nella quale l'illegalità diventa ormai così fisiologica, è normale che il 97% degli elettori non capiscano un cazzo di quello che è la loro vita. Ebbene, questo si deve intervenire, perché dove c'è strage di legalità ci sarà strage di popoli.
Insomma, avete capito, non capite un cazzo, così dice Pannella, perché non vi fanno capire nulla. E d'altra parte, dopo questo sciopero appena interrotto, in moltissime trasmissioni ci saranno diversi esponenti radicali. In mezz'ora di Lucia Annunziata, che però l'aveva programmato prima, Sky TG24, Pannella lunedì 25 maggio, Ballarò, eccetera. Eccetera. A voi giudicare quello che accade, intanto dove andiamo? Andiamo alla questione dei parlamentari e alla riduzione dei parlamentari. Come sapete, oggi c'era un titolo sull'Unità piuttosto roboante, con un parallelo addirittura con una foto del Parlamento durante il fascismo e una foto del Parlamento adesso, non solo per l'idea di Berlusconi di ridurre il numero dei parlamentari, che non è certamente nuovo, ma soprattutto per aver definito il Parlamento inutile perché pletorico. In realtà la proposta di ridurre il numero dei parlamentari, anche se non a 100 naturalmente, non è nuova. L'opposizione, per esempio il Partito Democratico, durante la passata campagna elettorale ne aveva fatto quasi una bandiera. Veltroni lo ripeteva spessissimo in tutti i comizi: bisogna dimezzare il numero dei parlamentari. E comunque è una battaglia che spesso i politici portano avanti senza troppa coerenza, poi quando si va al sodo, insomma, vincono i capponi, come si dice. Sentite.
Nel Parlamento, che è pletorico, pensate, 630 deputati, eccetera, ne basterebbero 100 e qualche cosa. D'altronde, il Senato, come il Congresso americano, peraltro.
Siamo tanti, tanti, dicono, dai, vieni anche tu, così noi se siamo in tanti, poi saremo di più. Tanti in auto, tanti in quota, tanti in fila al mare, tanti in pista per ballare, tanti a festeggiare.
Basta avere 570 parlamentari, non c'è bisogno di averne mille. Si può dimezzare il numero dei parlamentari e non cambia nulla, si lavora solo meglio.
Tanti sono i tanti, tanti sono tutti quanti che si sentono più forti perché sono tanti.
Il numero dei parlamentari è elevato. Tutto questo è una questione tecnica di riforma della Costituzione.
La mia riforma aveva ridotto gli stipendi e il numero dei parlamentari, e proprio la sinistra la fece bocciare il referendum.
Tanti sempre, tanti ovunque, mentre invece no.
Beh, insomma, avete sentito, Berlusconi, Veltroni, Di Pietro, Calderoli, Bettini, tutti d'accordo, poi non si fa nulla. Con noi Peppino Calderola, che saluto e ringrazio, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Allora, facciamo ascoltare a tutti, compreso Calderola naturalmente, un pezzo di un intervento di Dario Franceschini, il segretario del Partito Democratico, sulla questione delle nomine RAI, questa mattina a Repubblica TV.
Male, molto male. Non faccio una valutazione sui nomi. Faccio una valutazione di metodo. Fare le nomine a 15 giorni dalle elezioni non si è mai visto. Farle casualmente, in modo totalmente coincidente, per la parte che è stata fatta, con le cose che ci avevano raccontato i giornali sull'accordo di Palazzo Grazioli, è abbastanza avvilente. Soprattutto, anche questo non è un tema nuovo, perché Palazzo Grazioli è la casa del proprietario delle tre reti concorrenti, che è anche Presidente del Consiglio. E io penso che in Italia ci sia ancora, anzi è crescente, un totale squilibrio.
Questo Franceschini, in realtà alcuni altri esponenti del Partito Democratico sono stati molto più duri anche sulle nomine stesse, soprattutto sulla nomina del nuovo direttore del TG1, Augusto Minzolini, considerato da alcuni troppo vicino al Presidente del Consiglio perché lo ha seguito negli ultimi tempi. Calderola, a me la questione di Palazzo Grazioli mi fa impazzire, perché in realtà le nomine RAI, come sappiamo, rappresentano quel passaggio che avviene sempre quando c'è un cambiamento di governo. Ci sono colloqui tra leader di partito, tutti lo sanno, nessuno lo dice esplicitamente, forse secondo me andrebbe reso ancora più esplicito. E insomma ci sono una serie di passaggi, di mediazioni varie, e si arriva poi più o meno a un direttore gradito al governo del TG1, eccetera, più o meno gradito al governo di turno, e poi a cascata tutte le altre nomine. Tutti mettono becco, tutti i partiti, da prima all'ultima, maggioranza e opposizione, nessuno si scandalizza. Qual è la novità questa volta? Il fatto che se ne sia parlato a Palazzo Grazioli, ma se ne sarà parlato una volta, poi per telefono, che differenza c'è? Non capisco.
Ma innanzitutto io partirei, a differenza di quello che dice Dario Franceschini, partirei dal merito e per dare un giudizio sulle nomine. Mauro Mazza è un buon giornalista, va a ricoprire l'incarico di direttore di rete sulla base di un curriculum in Rai di tutto rispetto. Su Minzolini, che conosco un po' di più per averlo frequentato nei miei 7 anni di vita parlamentare, l'ho visto lavorare ogni giorno, è uno dei migliori giornalisti italiani. Viene dalla stessa testata da cui proveniva il precedente direttore Gianni Riotta, per il quale non vi fu questa levata di scudi. Quindi io non capisco per quale ragione la nomina di Minzolini debba sollevare tutto questo scalpore. Non è neppure vero che il nome di Minzolini fosse l'unico nome uscito dalle famose riunioni a Palazzo Grazioli, perché come tutti ricorderanno, abbiamo letto tutti le indiscrezioni, i nomi in ballottaggio erano almeno 3, perché c'era quello di Augusto Minzolini, c'era quello di Clemente Mimun, direttore del TG5, sì, e poi c'era quello di Maurizio Belpietro, direttore di Panorama. Il problema quindi è un po' come dice lei, mi pare uno scandalo di quelli rituali, perché quando venne nominato Gianni Riotta nessuno si lamentò perché era stato nominato un bravo giornalista dell'area vicina a Prodi. Quindi non capisco se verrà nominata Bianca Berlinguer direttore del TG3, che non mi pare di area diversa da quella dei direttori precedenti del TG3. Siamo nella norma, diciamo la verità, siamo nella norma.
Si può fare un'osservazione che è questa, che è comunque curiosa. Se fossero confermate le indiscrezioni, per esempio, sulla nomina di Susanna Petruni, che è anch'essa una giornalista del TG1, alla guida di Rai 2, e poi anche di un giornalista che si chiama Preziosi a quello del giornale radio della Rai, beh certo ci sarebbe, per carità, niente, non ci sono giudizi sulle persone, sono tutte e tre persone che hanno seguito costantemente il Presidente del Consiglio nei suoi viaggi. Questo vuol dire qualcosa? Nei suoi viaggi, nella sua attività politica, insomma, persone addette a seguire il Presidente del Consiglio attuale, Berlusconi.
Francamente no, perché io conosco meno di quanto conosca Minzolini i due colleghi che lei ha citato. Se dovessi fare un mio personale elenco di giornalisti che mi paiono prediletti al Presidente del Consiglio, fornirei un elenco diverso dai nomi di cui abbiamo parlato finora. Per tornare sempre al caso di Minzolini ha seguito tutti i Presidenti del Consiglio, non solo questo. E devo anche dire che da lettore, l'ho scritto, ho trovato per esempio di grande interesse il fatto che lui avesse anticipato il discorso di Onna sul 25 aprile, il famoso discorso della pacificazione, 1 o 2 giorni prima che venisse pronunciato. Un bravo giornalista ha buoni rapporti con tutti. Minzolini è uno che ha fatto cortesie e scortesie, neppure Berlusconi è stato al riparo e talvolta si è indispettito per le indiscrezioni. Quindi sceglierei piuttosto un altro sistema per ragionare, e sceglierei un altro metodo per scegliere i direttori. Ma una volta che questo è stato accettato, il problema che è stato sollevato è perché non vi sono le nomine di altre testate. Per esempio, per il TG2 si parla di Orfeo, direttore del Mattino, proveniente dalla covata di Repubblica, che è un ottimo giornalista. Quindi mi pare che i nomi di cui si parla sono tutti nomi piuttosto dignitosi.
Senta, un'altra polemica di queste ore è sulla questione del Parlamento inutile perché pletorico, e della riduzione dei parlamentari. Berlusconi dice ne basterebbero 100. Io ho ricordato prima, con una teoria che abbiamo mandato in onda di audio, che in realtà quella della riduzione dei parlamentari è una vecchia storia che tutti i politici di destra o di sinistra sbandierano spesso in campagna elettorale, per poi arrivare a un certo punto che insomma è molto difficile farla passare. Anche qui nulla di nuovo, e lo scandalo dov'è? Nel fatto che Berlusconi dice che il Parlamento sia inutile e pletorico, le stesse cose le diceva sostanzialmente Veltroni in campagna elettorale, dicendo bisogna dimezzare il numero di parlamentari. Poi Berlusconi si è un po' allargato, è andato a 100, ma insomma.
E Berlusconi ha il difetto di parlare come gli pare, quindi di non usare un linguaggio politicamente corretto, ma non c'è documento sulla riforma delle istituzioni che io abbia letto, ne ho letti tanti in tutta la mia vita di giornalista e la breve esperienza politica, prodotti dal campo al quale appartengo, in cui non fossero al centro due questioni. La prima, che non si possono avere due camere simili, ma bisogna avere due camere diverse per modalità di elezione e per funzioni. E secondo, che avere 1000 parlamentari in Italia è un numero straordinariamente grande, troppo. Non dico i 100 di cui parla Berlusconi, che però sono in grado di gestire, pensate un po', un paesino come gli Stati Uniti d'America, ma almeno la metà, come diceva Veltroni, quindi che scandalo. Lo scandalo non c'è, l'attacco al Parlamento questa volta non c'è, perché se noi questa discussione la facessimo all'indomani del voto europeo, secondo me buona parte dei protagonisti di questa levata di scudi dovrebbero convenire che è sbagliato avere due camere uguali ed è sbagliato avere tanti parlamentari. Per esperienza posso anche dire che tanti parlamentari non servono assolutamente, perché l'attività parlamentare si svolge prevalentemente nelle commissioni, e se invece di avere quel numero di parlamentari di cui per 7 anni ho fatto parte anch'io, ce ne fossero stati la metà più qualificati e soprattutto con un rapporto diretto col territorio, che oggi non hanno perché sono eletti direttamente dai capi, forse avremo un Parlamento più efficiente. Sarò diventato populista anch'io, ma la penso così.
Grazie a Peppino Calderola, buona
grazie
serata. 18:55:30, un flash da Federico da Firenze, poi diamo una linea al giornale radio. Federico, un flash, poi ci sentiamo dopo, dica.
Buonasera, io ricordavo a tutti la lezione di Weber sul fatto che le democrazie moderne siano macchine elettorali, insomma, quindi non serve paventare il fascismo, no? Per dire che il Parlamento è esautorato dalle sue funzioni, insomma, no?
No,
ma è esagerato parlare, secondo me, di regime o di come fanno alcuni, cioè è la democrazia stessa, per come si è sviluppata oggi, che ci mostra come alla fine, diciamo, la possibilità di partecipare al processo decisionale da parte del cittadino medio è ovviamente
è molto bassa. La ringrazio, Federico. Andiamo subito a sentire i titoli dal TG3.
Opel in Germania cresce il tifo per Magna, le indiscrezioni spingono Fiat a scoprire un'altra carta, con noi in Europa meno di 10.000 esuberi. Fini avverte Berlusconi sulle riforme, ultima parola aspetta al Parlamento, Franceschini al Premier interessa solo il lodo Alfano. Influenza A, chiuse 2 scuole a Roma, alcuni studenti si sono ammalati dopo un viaggio negli Stati Uniti, più di 11.000 casi nel mondo. Nel Golfo di Aden la fregata italiana Maestrale va in soccorso di un mercantile, sventa un attacco dei pirati, 9 banditi arrestati. In Italia 600.000 colf e badanti, in maggioranza straniere, famiglie preoccupate per le conseguenze del pacchetto sicurezza. 2 funzionari del Genio Civile di Trapani prendevano mazzette per autorizzare i lavori, tutto ripreso dalle telecamere della polizia. Fanny Ardant a Cannes presenta Cenere e Sangue, il suo primo film da regista, è precisa. Voglio
bene, titoli del TG3 li avete sentiti, io concordo, non so voi, su questa iniziativa di un gruppo di imprenditori, docenti e cittadini, soprattutto nel Veneto, ma non solo naturalmente, dal titolo Per affossare le province, non serve non voto, cioè è un'iniziativa che invita i cittadini impegnati il 6 e 7 giugno alle elezioni provinciali a non ritirare la scheda o ad annullarla. È fondamentale che i voti validi per i candidati alla provincia calino in modo esponenziale. In questo modo il governo riuscirà a dare seguito alle iniziative dei politici che si sono esposti per l'abolizione delle province. Beh, insomma, non è male come iniziativa, io sono sempre un po' restio a non votare, però in questo caso ci sto facendo un pensierino. Siamo dove siamo? Titoli di Sky.
Opel, solo 10.000 esuberi, precisa il Lingotto, ma Berlino preferisce Magna.
Riforma delle pensioni, prove di dialogo tra il ministro Sacconi e i sindacati.
Parlamento, no, definì una legge popolare, decidono le Camere, dice.
Influenza ha contagiati 5 studenti a Roma. Fazio, situazione sotto controllo.
L'Aquila, il sindaco Cialente lancia l'emergenza rifiuti, si rischia una nuova Napoli.
Colpo alla mafia, serie di arresti a Palermo, preso in Brasile, il boss Badalamenti Junior.
Stupra una minorenne adescata su Facebook, arrestato l'attore milanese Billy Ballo.
Caldo record, allerta in tutta Italia, weekend da allarme rosso in 5 città.
Somalia, la fregata maestrale, sventa un attacco dei pirati, 9 quelli catturati.
Roma Calcio, il gruppo Fioranelli dalla Consob, abbiamo i fondi per acquistare la società.
Bene, 19:21, 800 24 00 24, riprendiamo con che cosa? Riprendiamo con la vicenda Mentana, che non accenna a finire, perché durante un convegno si è espresso per la prima volta dopo l'uscita del libro pochi giorni fa di Mentana, con quella lettera scritta da Mentana con Falonieri: il gruppo non è più lo stesso, ti prego dammi modo di uscire, eccetera eccetera. Si è espresso, ha detto la sua anche lo stesso con Falonieri. Cosa ha detto? Enrico Mentana mi chiese di uscire ad aprile e se n'è andato a febbraio. Per 9 mesi è rimasto nel comitato, il famoso comitato elettorale. Mediaset si è trasformato in un comitato elettorale, anzi c'è stato per 18 anni, dunque una risposta pungente. Mentana è stato per 18 anni in quello che chiama il comitato elettorale di Mediaset, e poi dice: i cimiteri sono pieni di indispensabili. Andiamo a sentire il Mentana con la lettera con Falonieri.
Ho voluto dare il senso, il termometro di com'era la mia percezione allora, con un atto che è inequivocabile, una lettera privata mandata direttamente a Confalonieri. Non è, ci sono quelli che vanno in giro a fare i martiri. No, ecco, io non ho fatto nessun martire, ho raccontato le cose come sono successe e ho pubblicato quella lettera anche perché quella lettera dimostra anche il contrario, ovvero che fino a quel momento io pensavo e ritenevo a ragione di essere in un gruppo polifonico, in cui si poteva far tutto, c'era spazio per tutti, come dire, l'articolazione dei prodotti era garantita in tutti i sensi. Non dimentichiamo che stiamo parlando della stessa Mediaset che mi ha permesso di fare per 13 anni il direttore del TG5, in cui lo garantisco, lo scrivo nel libro, ma penso sia abbastanza risaputo, non è che sono stato a ascoltare grandi direttive.
Allora, come si vive nei campi, nelle tendopoli all'Aquila, in Abruzzo? Secondo diverse cose che abbiamo ascoltato negli ultimi giorni, decentemente, naturalmente sempre in rapporto alle condizioni e a una situazione abbastanza drammatica, come può essere quella di una tenda, aver perso le proprie cose, eccetera, eccetera. Per cui vi faccio ascoltare questo servizio, per esempio, di Studio Aperto, dopo che le Iene sono tornate su questo argomento, come si vivono in queste tendopoli. Studio Aperto.
Siamo nel campo di San Giacomo e proprio qui questa sera la gente della tendopoli ha organizzato una festa per salutare e festeggiare la protezione civile.
Sono tutti delle persone eccezionali, per cui loro si succedono ogni 15 giorni e il mio cuore ogni volta si spezza quando parte.
Noi ringraziamo tutto il comitato per quando sono bravi, però ci mantengono un po' su, ci mantengono allegri.
Il personale della protezione civile è commosso.
Siamo venuti qua per
vabbè, insomma, musiche, divertimento, balli, eccetera eccetera. Dove sta la verità? Qualche volta la stampa ci consegna delle fotografie che potrebbero non corrispondere alla verità, soprattutto se uno legge oggi un articolo di Giuseppe Caporale dall'Aquila su Repubblica. Sentite, sembra di vivere in una sorta di lager. La tenda inebetisce, massacra il morale, riduce l'intelligenza a zero e il corpo vitale di un lavoratore ad oggetto da assistere. Mangiamo bene 3 volte al giorno, ci fanno fare la doccia e i bagni, sono disinfettati 2 volte al giorno. Le guardie ci controllano, gli infermieri ci aiutano e noi siamo lì reclusi e beati. Gente a cui il destino ha offerto prima della morte una vacanza, magari di merda, per un sacco di tempo. Questo lo dice l'architetto Antonio Perrotti, sistemato sotto la tela e promotore del campo base più agguerrito Comitato Popolare. Un'altra ancora, una signora, dice: capisco la sicurezza, ma con questa necessità si annienta ogni libertà di espressione. Al mio campo si entra e si esce solo con un badge di identificazione. Una sera iniziai a discutere con amici della necessità di fare qualcosa, muoverci, capire, si forma un crocicchio di una decina di persone, io inizio a interrogarmi ad alta voce, passa qualche minuto e si fa vivo il muso di una camionetta dei carabinieri. Ci spiegano che ogni assembramento avente natura politica deve essere autorizzato e che loro, finché non fosse terminato il nostro conciliabolo, sarebbero rimasti lì ad ascoltare. Insomma, la polizia, i carabinieri che controllano le riunioni sediziose all'interno dei campi, insomma, proprio in contrasto con quello che avete appena ascoltato, con i balli e con i canti dell'Aquila, balli e canti dell'Aquila.
Siamo nel campo di San Giacomo e proprio qui questa sera la gente della Tendopoli ha organizzato una festa per salutare e festeggiare la protezione civile.
Sono tutti delle persone eccezionali, per cui loro si succedono ogni 15 giorni e il mio
va bene,
cuore...
Giovanni dalla provincia di Reggio Calabria, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, la ringrazio per avermi chiamato. Io veramente volevo fare due o tre considerazioni velocissime. Allora, la prima, la nostra classe politica è quantomeno deludente. Io non voglio più fare distinzioni di sorta. Prima di tutto perché? Perché io, premettendo che le mie simpatie sono sempre state di centro-sinistra, sono uno dei tantissimi delusi che non hanno più nessuna voglia neanche di lottare più. Ecco. Ma perché? Perché mi viene quasi... Cioè, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere quando sento lanciare bombe atomiche verbali come il razzismo, per esempio, il fascismo. Non si riesce più a chiamare le cose col loro nome. E questa è una cosa gravissima per un politico. È come se un medico chiamasse una banale polmonite tubercolosi solo per fare più effetto. Ma non rischia di morire di polmonite quella persona. Se la chiamiamo tubercolosi. Allora, quale razzismo? Il razzismo in Italia, grazie a Dio, non esiste e non potrebbe esistere. Abbiamo gli anticorpi giusti in Italia. C'è una forte ondata xenofoba alimentata da una parte politica ben definita che influenza purtroppo una parte più grande e una ruota piccola che fa girare una ruota più grande, come sempre avviene negli ingranaggi, e questa xenofobia mi preoccupa. Mi preoccupa tanto più per il fatto che la mia ex parte politica non mi dà nessuna garanzia di saperla combattere.
D'accordo Giovanni, la ringrazio. C'è la borsa 19-28, magari si riferisce a qualche provvedimento, non so, perché poi questa xenofobia, lei dice, è soprattutto una questione di linguaggio, credo. Però vorrei capire se per lei anche alcuni provvedimenti sono di natura o di marca xenofoba. Certo, tutti i fannulloni d'Italia oggi sono contenti, o comunque quelli che si oppongono alle riforme di Brunetta, dopo aver visto le foto straordinarie di un Brunetta ieri all'assemblea di Confindustria addormentato sulla poltrona. Il tutto mentre Berlusconi parla, ma davvero addormentato, come ha scritto Mattia Feltri sulla Stampa, schiantato sulla poltrona. Quando, in che momento dell'assemblea di Confindustria, quando Berlusconi parlava di magistrati, giustificato o non giustificato, non lo so, fatto sta che questa foto è straordinaria e secondo me un dipendente statale se la dovrebbe appendere dietro l'armadietto o davanti al computer o sulla scrivania, dove vuole. Luca da Lucca, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo parlare.
Sento molto male, lei è col viva voce o con qualche altro strumento?
Adesso va meglio?
Sì.
Va meglio adesso?
Sì, sì, dico.
Volevo parlare di due cose abbastanza veloci. Una era quella dell'immigrazione, quelle nuove disposizioni che sono state emanate, magari semplicemente amministrative del Ministero dell'Interno. Io credo che non ce ne fosse proprio bisogno. Io penso per una serie di motivi. Siamo esseri umani, sappiamo che questa gente viene spesso sicuramente per difficoltà di carattere economico, di carattere da volta anche peggiore, sociale, politico. Secondo motivo, perché abbiamo una storia, no, come italiani, che dovrebbe impedirci di comportarci in questo modo. Il terzo motivo, velocissimamente, lo dico anche in maniera un po' ironica, siamo spesso pronti, ci dichiariamo al 90% cristiani come popolazione, battezzati, siamo spesso pronti a alzare i nostri scudi in difesa delle nostre tradizioni, della nostra identità. Vorrei che lo fossimo anche quando si tratta magari di qualcosa di più serio, come la carità in questo caso. Non credo che sia un atteggiamento molto cristiano, dal 90% di cristiani, da un popolo di 90% di cristiani.
Ma perché non è un atteggiamento cristiano quello di far rispettare, non so, i confini dello Stato, oppure di rimandare indietro in acque internazionali i barconi? Mi scusi, perché non è un atteggiamento cristiano?
Sappiamo poi come fanno un po' a finire queste cose. Sappiamo che per volta, non per tutti, ma per alcuni di loro ci saranno serissime difficoltà. Qualcuno forse non riuscirà nemmeno a rientrare a casa. Sicuramente ci saranno dei drammi familiari dietro. Io credo che prima di...
Ho capito, ma qual è l'alternativa, Luca?
Io credo che la prima cosa è stata quando cominciare a lasciare le leggi come erano, a continuare con la stessa tolleranza che avevamo prima.
Cioè far arrivare i barconi nelle nostre acque e poi portarli, diciamo, nei centri, per esempio a Lampedusa, e poi di lì inizia una procedura complicatissima.
Sappiamo che rappresenta una minoranza della popolazione che entra rispetto a quelli che entrano per altre vie. Sappiamo che la gran parte poi se ne vanno nel resto dell'Europa. Io credo che forse un atteggiamento un pochino più tolleranza avrebbe consentito di evitare questo. Questa è una legge veramente, secondo me, veramente brutta.
Ieri sulla questione dei respingimenti c'era, non solo sulla questione dei respingimenti, c'era una... su Repubblica un sondaggio di quelli pubblicati dal gruppo di Ilvo Diamanti, nel quale, oltre naturalmente al fatto che i tre quarti dell'elettorato è con il governo su questa linea dei respingimenti, e questo non mi stupisce, e anche buona parte dell'elettorato del Partito Democratico e di altri partiti, il 40 e 44% concorda su questo punto. Per carità, non è che non si possano avere altre idee, assolutamente. Però, insomma, lei ha ragione quando dice che rappresenta una minoranza da questo punto di vista.
Sì, chiaramente rappresenta sicuramente una minoranza, però credo che potremmo farne oggettivamente a meno. Non credo che poi alla fine questo risolverà molti problemi.
No, ma infatti io sono convinto che non sarà risolutivo, anche perché poi bisogna essere continui, non bisogna fermarsi, non bisogna farlo 2, 3, 4 volte per qualche mese. Vito da Pescara, buonasera.
Pronto?
Sì, la sento, dica.
Senta, io volevo spiegare, avevo la presenza di spiegare perché Pannella ieri sera ha fatto quello spettacolo, penoso, secondo qualcuno.
Secondo me, veramente, però nessuno ha parlato di spettacolo penoso.
Vabbè, secondo un osservatore che non lo conosce, probabilmente. Il fatto è questo, che i radicali sono l'unico partito che non ha rubato, finora, secondo me. L'unico che quando va al Parlamento Europeo...
Vito, ma che c'entra l'unico partito che non ha rubato? Ma cosa c'entra?
L'unico che quando va al Parlamento Europeo parla già veduta, cioè sa di cosa sta parlando, di cosa sta votando. L'unico che denuncia l'illegalità in Italia, è stato scritto anche un libro da parte loro in questo periodo, questo dà fastidio. Semplicemente, quindi Pannella ieri sera è stato costretto a andare in televisione in quelle condizioni.
Guardi, io ho grande rispetto per Pannella, per chiunque arriva a ridursi in quelle condizioni, ho anche una certa conoscenza di quell'ambiente, però le dico, Vito, che la questione del pluralismo e della presenza dei radicali è una questione, a mio parere, inesistente. Questa è la mia convinzione, per una serie di motivi che sarebbe lungo spiegare. Detto questo, naturalmente c'è poi il rispetto per una battaglia che ha come effetto quello di, come vi ho detto prima, di provocare una serie di inviti da parte delle televisioni italiane a esponenti radicali prima delle elezioni, anzi proprio in vista delle elezioni. Maurizio dalla provincia di Verona, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, io volevo fare due interventi rapidissimi. Primo, riduzione dei parlamentari. Allora, 2 anni fa c'è stato il referendum proposto a tutti gli italiani, un referendum di costituzionale con il quale si proponeva la riduzione di un alto numero sia di parlamentari sia di deputati che di senatori.
Sì, ma ripeto, io ho capito questo, lo capisco questo argomento, Maurizio, però le dico subito che quella riforma non è che conteneva solamente la riduzione dei parlamentari, insieme a quella riforma c'erano anche altre cose, c'era una riforma dell'organizzazione statale, per cui non c'era solamente la riduzione dei parlamentari. Questo è l'argomento che viene sempre agitato dalla Lega, cioè noi l'avevamo fatta passare la riduzione dei parlamentari, poi il governo di centro-sinistra, il governo insomma, poi è stato promosso un referendum e il referendum non è passato, ma non è così, perché in quella riforma non c'era solamente la riduzione del numero di parlamentari, c'erano altre cose, prendere o lasciare in blocco, diciamo.
Verissimo, però le altre cose volendo si potevano anche modificare col tempo. Il secondo argomento che volevo parlare riguarda un argomento un po' fuori da quello che è la discussione generale, riguarda i pirati. Allora, stasera i marinai, i nostri militari hanno arrestato dei pirati e adesso c'è l'ipotesi di farli processare in Italia con le leggi che abbiamo in Italia. Allora, volevo soltanto dire una cosa: i pirati sono un bersaglio legittimo di qualsiasi unità militare nel mondo. Intendo bersaglio, non andare lì con le buone maniere, ma bersaglio.
Va bene,
tutto tempo perso a arrestarli.
Va bene. La ringrazio. Dunque, si può sparare sui privati, sui pirati, questo vuole dire lei.
Esattamente.
Antonio da Napoli, buonasera. Gli americani già l'hanno fatto, credo. Antonio, buonasera, dica.
Cruciani. Niente, io dicevo ai suoi collaboratori prima che da qualche giorno mi sembra liscio nel paese delle meraviglie quando si tratta del nostro Presidente del Consiglio. Pare che tutto quello che dica è tutto regolare, è tutto bene, sono gli altri che esagerano.
Non mi risulta.
Qualche volta esagera anche lui, no? Il tono con cui lo dice Cruciani.
Con cui lo dico io?
Oggi, nonostante l'apprezzo, vuol dire che non sono molto bravo io.
No, ma Antonio, io veramente non mi risulta che abbia apprezzato le posizioni del Presidente del Consiglio. Tutt'altro, ho detto che i toni, questo attacco così forte, queste prese di posizione anche sopra le righe su molti temi, dai giudici, l'attacco per esempio a Nicoletta Gandus come estremista di sinistra, mi sembra una strategia sbagliata, l'ho detto, per cui se lei non ascolta...
Sì, no, ne convengo con lei che l'ha detto, ma a volte lo dice con un tono ironico che fa parte del suo essere, che può essere frainteso, che può essere inteso come chi, vabbè, ma tanto sono bambinate. E, insomma, di un uomo che ha superato i 70 anni e che ci governa tutti quanti, bambinate ne dovrebbe fare di meno, mi spiego?
No, ma
credo che sia più lecito così.
Sì, Antonio, per carità, io dico solamente che non sono poi le cose, non sono queste le cose importanti, queste fanno parte un po' della chiacchiera politica quotidiana, poi non si muove nulla, le cose dell'economia, le cose del mondo non sono dettate da queste prese di posizione. La ringrazio. Marco da Torino, buonasera.
Sì, buonasera. Domanda, visto che parlava di strategia, no, di Berlusconi, io volevo fare una domanda a riguardo della strategia di Berlusconi utilizzata per il caso Noemi. Oggi o ieri, non so, si è aggiunto un tassello, alla una tessera del puzzle, no, alla questione, che non mi interessa tanto come fatto, ma proprio per mi interessa di più chi parla una domanda circa la strategia, no, di Berlusconi. La tessera è stata il filmato che è girato su internet, Repubblica lo faceva vedere, di Noemi e la mamma sedute al tavolo di Fedele Confalonieri alla cena di Natale del Milan del 2008, quindi di pochi mesi fa in realtà, no?
Sì.
Ecco, si sa che Confalonieri non è l'ultimo arrivato in casa Mediaset, è il braccio destro di Berlusconi, è uno dei più suoi stretti collaboratori. Ora, questa posizione di così alta importanza di Noemi e della mamma, no? A me ha fatto cambiare idea circa il caso. Io prima io sono obbligato ad avere un'idea di questo caso perché la verità non si conosce, no? Berlusconi ha fornito una versione per me non credibile, no? Quindi mi sono fatto un'idea. Prima l'idea che ci si poteva fare era che Berlusconi, come diceva Veronica, frequentasse questa minorenne per chissà quale tipo di rapporti, no?
Sì.
Secondo me, invece, alla luce di quest'ultimo fatto, la versione, a mio avviso, più plausibile è che invece tra Berlusconi e Noemi e la mamma di Noemi esista un rapporto di parentela. Perché non si spiegherebbe diversamente tutta questa vicenda. Ecco,
ma questa è una vicenda, però la domanda è questa: al di là di quello che lei pensa, di quello che lei immagina, eccetera, è una vicenda che la appassiona perché? Cioè, qual è il perché Berlusconi lo risponde? Perché dovrebbe essere più chiaro? Oppure per l'aspetto un po' pruriginoso della vicenda?
No.
Cioè, cos'è che la attrae di questa vicenda?
Questo non più, l'aspetto pruriginoso non mi interessa più, quello che a proposito di strategia mi interessava capire come mai Berlusconi ha preferito adottare una strategia della non chiarezza su questo caso e far pensare anche alla gente chissà che cosa di questo caso, quando forse chiarire anche magari dicendo che ne so, Noemi, è una mia idea, non dico che sia verità, poteva essere sua nipote, che forse è la cosa
più probabile.
Beh, insomma, adesso non esageriamo, insomma, forse questo sarebbe qualcosa di clamoroso in realtà, per cui non è che in questo modo non chiarirebbe, cioè chiarirebbe, ma aprirebbe un altro fronte. Abbiamo il vice direttore di Repubblica, Massimo Giannini, che ringrazio, buonasera.
Buonasera.
Allora, perché Repubblica insiste con queste 10 domande? Cioè, perché è così importante dal punto di vista pubblico e politico che Berlusconi risponda sui suoi rapporti con la famiglia Letizia? Solamente perché nei primi giorni, e anche adesso in realtà, sono state date versioni contraddittorie. Oggi c'è addirittura questo video che circola di Noemi più madre al tavolo della festa del Milan nel novembre del 2008, anzi forse no, dicembre 2008, non ricordo bene, insieme a Confalonieri, che dice non si sa mai chi ti mettono accanto. Insomma, solamente per capire i motivi delle contraddizioni di Berlusconi, che ha detto delle cose poi smentite eccetera eccetera. Cioè, l'importanza pubblica di queste 10 domande qual è? Io ancora non sono riuscito a capirlo bene.
Beh, intanto mi permetta di dirle che è stravagante che quando si parla di un fatto come questo diventi quasi una sorta di ossessione di Repubblica. La stravaganza consiste nel fatto che, curiosamente, mentre in Italia non soltanto una apparente o sedicente opinione pubblica, secondo il racconto che se ne fa sui giornali o in televisione, sembra disinteressata al fatto, ma anche lo stesso sistema mediatico tende a liquidare o a ignorare la cosa, mentre nel resto del mondo, appunto, qui è la stravaganza, fior di giornali, a partire dal Times, ma da quello che sappiamo molto altro deve ancora venire, si occupano di questo tema e lo indicano come un'importante questione di agibilità democratica che nei paesi dei quali stiamo parlando, moderne democrazie europee come la Gran Bretagna, spingerebbero qualunque altro giornale a porsi le stesse domande e a porre le stesse domande al Presidente del Consiglio. Questo è il primo aspetto che mi premeva.
Ecco, dunque, secondo lei le stesse domande dovrebbero porle al Presidente del Consiglio tutti i giornali italiani, tutti i media italiani?
Io penso che sia una questione che non riguarda il rapporto, diciamo così, diretto tra Repubblica e il Presidente del Consiglio. Credo che sia una questione che riguarda l'opinione pubblica e quindi il sistema dell'informazione nel suo complesso rispetto al capo del governo italiano. Allora, per venire invece allo specifico della domanda che lei faceva, perché è così interessante? Noi dobbiamo ricordarci che tutto muove da una lettera inviata, non una lettera, in questo caso non è stata una lettera, ma un'intervista fatta dalla moglie del Presidente del Consiglio in piena bagarre preelettorale intorno alla preparazione delle liste e alle candidature delle cosiddette veline. Veronica Vario ha sostenuto nelle interviste fatte con il nostro giornale e poi anche con la stampa che si trattava di scelte dettate da strumentalizzazione del corpo della donna, ciarpame politico, e poi nello specifico ha indicato nei comportamenti di suo marito una serie di anomalie, due in particolare che ci hanno colpito. La prima, quando dice frequenta le minorenni e io non posso stare con una persona che frequenta le minorenni, e il secondo quando dice ho chiesto ai suoi amici di stargli vicino come si sta vicino ad una persona che è malata. Allora, di fronte a questo tipo di accusa molto precisa mossa da una persona che presumibilmente lo conosce bene, cioè la moglie, a noi è scattato automatico l'idea di mettere in sequenza, all'indomani della pubblicazione della notizia della partecipazione dello stesso Berlusconi alla famosa festa di compleanno a Casoria per i 18 anni di questa ragazza, tutto ciò che lo stesso Presidente del Consiglio ha detto per spiegare quanto era accaduto sia nei confronti di sua moglie sia nei confronti di quella festa, e per individuare in maniera del tutto asettica, perché le 10 domande venivano scritte nell'inchiesta documento di D'Avanzo al termine di una ricostruzione, direi addirittura di una rassegna stampa di quello che Berlusconi aveva fatto.
Berlusconi, eccetera.
Esattamente, quindi senza nessun carico ideologico, senza nessuna animosità personale, era una pura e semplice ricostruzione, al termine della quale ci veniva spontaneo chiedere al Presidente di rendere conto al Paese di quelle contraddizioni, perché qui nessuno vuole guardare dal buco della serratura quello che fa il Presidente del Consiglio, ancorché la moglie parli di due aspetti, uno dei quali è addirittura un reato penale, ma ci interessa molto sapere se rispetto a questi addebiti, per così dire, di tipo etico-morale, non voglio coinvolgere la sfera penale, il Presidente del Consiglio dice la verità agli italiani. Questo è un aspetto assolutamente decisivo. Allora vengo all'ultimo caso che abbiamo citato, la festa del Milan non è un altro elemento, ma non rientra nella sfera delle contraddizioni. Ci rientra in pieno invece la storia che abbiamo raccontato ieri sul nostro giornale a proposito della cena a Villa Madama il 19 novembre.
Qual è la contraddizione?
Eh sì, perché il Presidente del Consiglio ha detto a France Day, alla stampa, che aveva conosciuto questa ragazza solo attraverso i suoi genitori e non l'aveva mai vista da sola. Viceversa, da quella ricostruzione di quella cena risulta che quella ragazza era presente al tavolo di Berlusconi portata da lui stesso senza i suoi genitori. Questa è un'altra contraddizione che secondo noi rientra nel quadro delle ricostruzioni manchevoli che lo stesso Presidente del Consiglio ha fatto e rispetto alle quali noi crediamo gli italiani abbiano il diritto di sapere la verità. Ripeto, senza nessuna pruderia, senza nessun tentativo di voler scavare nella vita privata delle persone. È una questione pubblica, politica e del resto un caso, diciamo, non analogo, ma che insisteva sullo stesso argomento, come quello di Bill Clinton, negli Stati Uniti ha prodotto un dibattito pubblico enorme, gigantesco, che stava per portare il Presidente degli Stati Uniti alle dimissioni. Noi non è che vogliamo perciò stesso ambire allo stesso obiettivo, non è questo il punto. Vorremmo soltanto sapere la verità e mi sembra che un giornale questo debba fare.
No, io sulla pubblicità, sul fatto che il caso sia pubblico, dopo le interviste di Berlusconi in cui dice ho dato le foto a quel diavolo di signorini dell'esclusiva delle foto della festa di Noemi, mi sembra che non ci sia più dubbi sul fatto che questo fatto sia pubblico. E poi, come sappiamo, Berlusconi ha fatto della commissione tra vita pubblica e vita privata una delle ragioni d'essere quasi della sua avventura politica. Dunque su questo non c'è dubbio. È l'insistenza sui rapporti con la famiglia Letizia. Perché
ma
poi...
lei è in grado, mi permetta, lei è in grado di dire quali sono i rapporti tra Berlusconi e la famiglia Letizia?
Però
nessuno lo sa.
Però mi domanda, è importante saperlo? È importante,
strani, no?
Sì, assolutamente sì. La domanda è importante sapere, ci sono tanti rapporti anomali e strani nella nostra vita, anche quella di uomini potenti che non si sanno. È così importante sapere qual è la natura dei rapporti tra Berlusconi e la famiglia Letizia, posto che naturalmente non ci siano cose, diciamo, che abbiano a che fare col codice penale o con cose di questo
tipo? Io non lo so, so però che quello che ha detto la moglie potrebbe portarci persino a immaginare un'ipotesi di un reato penale, quindi già questo basta, per averlo detto la moglie, che è una persona che lo conosce bene, secondo noi, per cercare di capire un po' meglio che cosa è accaduto, qual è la verità e per aspettarsi, come avviene in qualunque democrazia, che il Presidente del Consiglio dia una risposta, tutto là. Se lui rispondesse alle nostre domande, magari potremmo capire un po' meglio. Il fatto che non lo faccia accentua, diciamo, l'anomalia della situazione nella quale ci troviamo, e noi non è che siamo quindi ossessionati per questo,
semplicemente
il fatto che lui non ci risponde, anzi, fa di più. Ci minaccia, come è accaduto l'altro giorno al nostro cronista.
Sentiamo questo audio perché ce l'abbiamo.
Era dell'occasione anche per fare una...
Non rispondo a Repubblica.
Mai più.
No, non è detto mai più. Se Repubblica cambiasse atteggiamento potremmo trovare un accordo. Ma adesso non rispondo. L'ho già risposto quando mi hanno detto se ero davvero malato, ho detto che eravate malato di invidia personale e di odio politico. Lo riconfermo in pieno. E non è un attentato alla libertà di stampa, ma veramente non pensate di cadere nel ridicolo quando dite che in Italia non c'è libertà e pensate che il primo ministro abbia i titoli e la capacità di interferire sulla libertà di stampa. Scherziamo, vero? Volete scherzare?
Qui parla poi di libertà di stampa. Giannini, sa qual è? Io ho un sospetto che in realtà ci sono diverse voci che circolano negli ambienti romani su come Berlusconi abbia conosciuto questa ragazza, però è evidente che la cosa ancora non è venuta fuori nella sua non c'è nessuna testimonianza, non c'è nulla di eventuali feste a casa Berlusconi in cui abbia partecipato prima dei 18 anni Noemi Letizia, adesso lo dico esplicitamente, anche se ripeto si parla sempre di voce, però a che cosa può portare, cioè il presidente del Consiglio è evidente che non risponderà mai su questa vicenda, cioè dove si vuole arrivare con queste 10 domande, qual è l'obiettivo, non l'obiettivo dico Berlusconi, a che cosa possono portare, cosa può portare questo tipo di campagna?
Ma guardi, intanto insisto, non, già definirla campagna secondo me è
no, ma non è mica per denigrarla la campagna.
No, ma io capisco, perché nel linguaggio comune passa questa idea. Noi non stiamo facendo una campagna, abbiamo soltanto, ripeto, insisto, rivolto queste 10 domande al Presidente del Consiglio, vorremmo soltanto che ci rispondesse. Non, dove porta noi non lo sappiamo, stiamo soltanto cercando di acquisire, visto che lui non risponde, cerchiamo soltanto noi di acquisire elementi che consentano di chiarire quel quadro. Da questo punto di vista, insisto, sì, la storia che abbiamo pubblicato ieri chiarisce ulteriormente il quadro e, mi dispiace dirlo, non lo fa a vantaggio del Presidente del Consiglio, perché dimostra fatti alla mano, perché non è arrivata nessuna smentita di quella storia da nessuna delle personalità, e ce n'erano molte, coinvolte in quella occasione, nessuna smentita è arrivata. E dicevo, questa storia purtroppo depone a sfavore del Presidente del Consiglio, perché dimostra che ha mentito agli italiani quando ha detto: ho visto 2-3 volte quella ragazza sempre con i suoi genitori. Bene, abbiamo la prova che il 19 novembre, quando quella ragazza aveva ancora 17 anni, il Presidente del Consiglio non solo l'ha vista da sola, sia pure in un contesto istituzionale, ma l'ha portata con sé, ed è, secondo la ricostruzione dei fatti che ci è stata riportata da fonti presenti a quella sera, è andata via insieme a lui. Quindi, voglio dire, già questo conferma che il Presidente del Consiglio ha mentito agli italiani. Questo per noi è un fatto importante, crediamo che potrebbe esserlo anche per gli altri giornali e per tutta l'opinione pubblica. Tutto qua. Grazie. Dove porta poi non lo so, non mi interessa nemmeno. Noi facciamo semplicemente il nostro mestiere, che è quello di fare giornalisti. I giornalisti dovrebbero, credo, sempre cercare di scoprire la verità, tutto lì.
Grazie, buona serata.
Grazie a voi.
Andiamo subito a TG5.
Fiat Opel, i governatori di Renania e Assia contro il piano, il governo tedesco, nessuno è ancora escluso dalla corsa. Frattini, Berlino mostra equilibrio, Marchionne con noi, meno di 10.000 esuberi. In Italia nuovi casi di influenza A, sono 16 finora. A Roma chiuse 2 scuole per una settimana. Fazio, niente allarmismi, sono solo misure precauzionali. La nave italiana Maestrale cattura un gruppo di pirati nel Golfo di Aden. Un elicottero della fregata salva un mercantile, poi si scontra con gli assalitori che vengono presi prigionieri. Potrebbe avere le ore contate l'uomo che nel Tarantino ha aggredito una coppia di fidanzati, rapinandoli e violentando la ragazza. Ritrovata l'auto dell'uomo che aveva anche rapinato 2 allevatori. Stazione di Bologna chiusa per restyling, diventerà un'isola tecnologica computerizzata. Rallentati i collegamenti nord-sud per 48 ore. Viaggio tra i tesori nascosti di Roma, 30 siti sotterranei aperti al pubblico. Le rose più belle del mondo in gara nel parco della Villa Reale di Monza.
Va bene, TG1, sentiamo i titoli.
Fiat, con il nostro piano meno di 10.000 esuberi in Europa. Da Berlino il vice cancelliere esprime preferenza per Magna. Nave della Marina italiana sventa un attacco dei pirati contro un cargo nel Golfo di Aden, catturati 9 corsari. Franceschini, a Berlusconi interessa solo il lodo Alfano, la russa. Da tempo vogliamo meno deputati, ma la sinistra dice no. Nuova influenza, salgono a 8 gli studenti romani colpiti, chiuse 2 scuole, i ragazzi sono in buone condizioni. Adesca 13enne su Facebook, la invita e la violenta, attore arrestato a Milano dopo le indagini della madre della bambina. Camicie firmate con le iniziali, usate sempre di più per distinguersi dagli altri, cifre ovunque e di ogni colore.
Blob questa sera, Capponi and Minzolini, ed è Minzolini con la sua partecipazione a un film Ecce Bombo, un altro film di Moretti.
Animati, animala. No, senza fritta, così. Vai bene, vai bene.
Cosa dice Pannella? Pannella? Cosa dice di questa, della libertà di stampa?
Sai, no, c'è una sola cosa. Pensavo di sognare e avere un incubo di stare a Tele Berlusconi, perché la cosa è sempre questa. ci si fa vedere quello. Mamma mia, quanto è brutto. Dio santo, quante cazzate.
Tu sei stato chiamato da uomini di quale ministero?
Del ministero alle politiche sociali.
Ecco, l'hanno chiamato.
Il sottosegretario Giovanardi,
Giovanardi
mi ha scelto come uno dei suoi consulenti per dare dei consigli e pareri.
Va bene, prima dei titoli della 7, altri ascoltatori. Barbara da Milano, buonasera.
Sì, salve, buonasera, dottor Cruciani. Nulla, il mio intervento era di tre punti. Allora, prima ho sentito il giornalista di Repubblica, ha parlato per un quarto d'ora di Noemi. Allora, ha fatto anche riferimento alle dichiarazioni di Veronica. Allora, i miei due punti sono: se Repubblica ha nulla di meglio di cui parlare in questo momento di crisi in cui tutta la gente normale è colpita da vicino da quello che sta veramente succedendo, a noi, sinceramente, di Noemi, delle dinamiche amorose di Berlusconi non interessa minimamente. Quindi mi domando se Repubblica piuttosto non è il caso che faccia qualcosa di più circa il discorso della crisi, che si informi come stanno vivendo attualmente gli italiani, non di Noemi, che veramente è un discorso secondo me veramente petulante, ripetitivo. Quali sono le 10 domande? Il Presidente del Consiglio non è tenuto a rispondere, quella è la sua privacy, può fare quello che vuole finché nella legalità. Oltre al fatto che devo ricordare un esempio di quel poligrafo che somiglia moltissimo a albergo, di quello che c'è un'eccezione, qualcosa di diverso, non capisco. E poi Veronica, che lui ha continuato a ripetere Veronica, ma Veronica è una persona seria, secondo lui, una moglie che si separa sui giornali da suo marito, una persona di cui...
Giannini parlava del contenuto delle cose scritte da Veronica Lario, non del modo in cui queste cose sono state diffuse. Su quello naturalmente ognuno ha una sua idea, però Giannini parlava del merito di quelle cose.
Però, per carità, dottor Cugiani, il discorso è questo, che una moglie non parla su un giornale, su un libro, di questioni personali. Cioè, secondo me una persona così non è una persona che merita tutto questo, tutta questa fiducia, tutto questo richiamare lei come...
No, quello guardi, il fatto che sia diventata una sorta di idolo per certi giornali e per certi politici è ridicolo, sicuramente. Però il fatto che poi dica delle cose, di queste cose poi si parla, non c'è nulla di strano. Eccoci qui, dove andiamo? Paolo da Pisa, buonasera.
Buonasera, tocca a me?
Eh sì.
Dico, meno male pagate voi la telefonata, ma velocemente, non riuscirò mai a spiegarmi bene come direttore di Repubblica. Io voglio dire questo, sui meccanismi per cui le notizie arrivano nel dibattito, diciamo, no? Nel libro di Mentana si fa un gran parlare, no?
Beh sì, come è normale che sia, poi i giornalisti si parlano sempre un po' addosso.
No, vabbè.
Parlano tra di loro.
Nel libro di Mentana si fa un gran parlare, eppure insomma mi sembra che non aggiunga un granché, perché dire che le televisioni di Berlusconi tifano per Berlusconi, insomma, lo sappiamo tutti, no?
No, in realtà Mentana non dice questo, adesso non banalizziamo le cose. Mentana sostiene che da un certo momento in poi c'è stata una inversione di tendenza, cioè Mediaset si è trasformato in un vero e proprio comitato elettorale, quello che secondo Mentana non era prima.
Vabbè, insomma, diciamo che è una differenza che si va nel filosofico, ma insomma, mettiamola pure per... Del libro di Mughini invece, mi sembra che non ne parli nessuno, invece mi sembra che sia molto più interessante, e tra l'altro cita anche una sentenza nella quale c'è scritto che durante insomma il procedimento si nacque una vera e propria campagna stampa, diciamo, a favore di Sofri e contro Marino.
La sentenza non credo che sia al centro del libro di Mughini. Guardi, io sto leggendo il libro di Mughini, che me lo ha inviato e lo ringrazio, e sicuramente uno dei prossimi giorni sarà il nostro ospite per parlare di queste cose, se lo vorrà naturalmente. So che ci ascolta, e se anche questa sera ci sta ascoltando lo invito fin da adesso, per cui Paolo, sicuramente lei avrà soddisfazione da questo punto di vista.
No, mi fa piacere, purtroppo non ho modo di sentirla tutte le sere, ma insomma non ho dubbi, e la sua trasmissione è sempre molto aperta e non è contro di lei, però diciamo nel dibattito generale si fa un gran parlare del libro di Mentana, che aggiunge poco a mio avviso. Io poi non l'ho letto, ho letto solo quel...
Ma sono guardi, il modo in cui i libri si impongono all'attenzione dell'opinione pubblica e il modo in cui diventano un successo, se ne parla sui giornali, se ne parla sulle televisioni, ha sempre un po' del misterioso, ma non troppo. Cioè bisogna avere gli sponsor giusti, bisogna avere delle buone entrature, bisogna che il libro non sia troppo così sgradito da un certo punto di vista. Qualche volta è necessario andare a, insomma, contano molto alcune trasmissioni. Ci sono una serie di meccanismi che si mettono in moto da questo punto di vista. Poi naturalmente alla base c'è il fatto che il libro sia ben scritto, anche se uno ha, non credo che esistano casi di libri scritti male, con poco contenuto, con nessuna cosa su cosa, che poi hanno successo lo stesso. Credo che gli esempi da questo punto di vista siano rari, ma diciamo, se mettiamo tutti alcuni libri di grandi giornalisti, di persone molto in vista, sullo stesso piano, poi i motivi delle diverse fortune dei libri sono diverse, sono varie.
Può darsi, però io ripeto, è certo che quel libro di Mughini, pronto?
Sì, la sento.
Quel libro di Mughini, diciamo, io insisto su quel pezzo di sentenza dove si parla di campagna stampa, diciamo, quel libro di Mughini è certo che non farà piacere, diciamo, a chi organizzò quella campagna stampa. E invece il libro di Mentana gli fa assai piacere a quello stesso gruppo che organizzò quella campagna stampa. Poi ognuno traga le conseguenze che vuole.
Va bene Paolo, adesso anche di questo parleremo con Mughini magari la settimana prossima. La ringrazio. Luciana da Padova, buonasera. Anzi no, Attilio da Milano, poi Luciana, dopo il traffico. Attilio, dica.
Buonasera a lei, a tutti quanti. Posso parlare?
Prego.
Ma niente, io volevo dire su Franceschini continua ad andare nelle piazze a milantare fandonie su Berlusconi a destra e a manca. Addirittura oggi sentivo dire tramite la vostra trasmissione che le elezioni del 94, se non mi sbaglio, erano truccate.
No, non ha detto questo, ha detto che dal 94 sono truccate, sono sempre truccate, non solo quelle del 94.
Ah, sono truccate, va bene, ok. Qua Franceschini continua a milantare queste cose qua. Se poi lui si è messo in testa che lui è l'uomo che può battere Berlusconi in politica, credo che proprio ha sbagliato di
sì, però Attilio, Franceschini fa politica, poi uno può dire la fa bene, la fa male, saranno i risultati a decidere, fa campagna elettorale, usa toni forti come tutti i politici, anche Berlusconi non è che si risparmia da questo punto di vista. Il mio giudizio è uguale al suo, nel senso che secondo me non è la strategia giusta per battere Berlusconi, invocare ancora le elezioni truccate per il possesso delle reti televisive, Berlusconi come una sorta di mostro, il pericolo per la democrazia, tutte queste cose qui non ti fanno prendere un voto, questa è la mia opinione, naturalmente mi posso sbagliare. Luciana da Padova, buonasera.
Eccomi qua.
Prego.
Vogliamo parlare delle province? Posso?
Certo, vada.
Allora. Non si dovevano abolire le province. Guarda caso, l'altra settimana, pochi giorni fa, è stata inaugurata l'altra provincia, una nuova provincia, Monza-Brianza. Lei sicuramente, il dottor Cruciani, è al corrente di questo.
Sì, non credo l'altro giorno, già da
beh,
un po'.
Insomma, qualche giorno fa, una settimana fa, 10 giorni fa.
Vabbè. Ecco.
Noi le riceviamo le notizie poi per radio, per televisione o per...
No, si voterà per la prima volta per questa provincia, credo, in questa occasione.
Ecco, comunque. Esatto, è una provincia grandissima. Allora, alle prossime, per abolire le province, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci d'impegno noi cittadini. Alle prossime provinciali facciamo capire, riducendo i voti validi in confronto alle altre consultazioni che veniamo chiamati a dare. Allora, quali strumenti, quali metodi abbiamo noi a disposizione, cioè il cittadino che metodi ha a disposizione? Uno, recitare la scheda delle votazioni provinciali, riduce significativamente il numero dei voti validi, alle provinciali naturalmente, e contribuisce anche al raggiungimento di entrambi gli obiettivi. Può creare problemi con i presidenti di seggio. Questo può creare dei problemi.
No, non credo. Se uno non prende la scheda per le elezioni delle province, non credo che ci siano problemi col presidente di seggio.
Questa non è univoca, no? Potrebbe essere anche concesso. Chiedere che venga messo a verbale il rifiuto della scheda delle province.
No, ma quello francamente non ha senso, Luciana. Semplicemente se uno non vuole prendere la scheda per le province, come domani verrà sostenuto da Libero, credo, perché c'è un gruppo di politici, imprenditori, trasversale, che si batte per l'abolizione delle province e che pensa che il metodo e la battaglia sia da fare sulla a partire dal non ritiro della scheda. Io ho la tentazione di aderire a quest'idea. Il problema è che credo che alla fine non vada da nessuna parte, cioè non cambieranno molto le cose, anche se si dovesse ridurre sensibilmente il numero di partecipanti alle elezioni provinciali, cara Luciana, magari, non so, invece del 60% che andranno a votare nel resto d'Italia per le altre elezioni europee, eccetera, mettiamo pure che si arrivi al 40%, perché insomma, di questo si sta parlando, anche al 30%. Non credo che dal giorno dopo le forze politiche inizieranno subito con l'abolizione delle province. Il mio timore è questo. Secondo lei serve invece, Luciana?
Mette una croce alla fa bianca. Cosa viene detto poi? Cos'è che dicono come informazione? C'è stata un'affluenza per le provinciali del 60-70%, quindi il cittadino è andato a votare. Non dicono, dicono anche i risultati.
No, ma ho capito. Ho capito, la ringrazio. Professor Massimo Teodori, buonasera.
Buonasera.
Senta, qualcuno in queste ore, lei che è un esperto degli Stati Uniti, che insomma insegna, ha insegnato per tanti anni storia degli Stati Uniti, e fa un paragone, lo ha fatto anche Berlusconi ieri, tra il numero di abitanti negli Stati Uniti e un numero di parlamentari molto più esiguo rispetto all'Italia. È un paragone accettabile che può far parte di quegli argomenti a favore della riduzione del numero di parlamentari in Italia, oppure non c'entra nulla?
Ma io penso che sono delle situazioni talmente diverse, anche perché il numero molto ristretto dei parlamentari negli Stati Uniti è nella Camera Alta, cioè nel Senato. Il Senato ha 100 senatori,
sì,
perché rappresentano due senatori per ogni Stato, e quello è la Camera, un po' è la Camera federale, mentre la Camera bassa ha 435 membri, quindi grosso modo diciamo della dimensione dei parlamenti europei. Quello che invece è molto indicativo degli Stati Uniti è il fatto che la Camera Alta, che ha delle funzioni diverse dalla Camera Bassa, ha appunto un numero uguale di rappresentanti per ogni Stato, e sono molto pochi, cioè sono due rappresentanti per ogni Stato.
Sì, sì.
Quindi io credo che il problema in Italia, certo, si possono tranquillamente ridurre, anche perché sono arrivate le regioni, eccetera, ma il problema fondamentale in Italia è quello di diversificare le funzioni fra la Camera e il Senato, come in tutti i sistemi bicamerali del mondo. Soltanto l'Italia ha un sistema
perfetto,
diciamo,
sì,
di bicameralismo cosiddetto perfetto, in cui le due Camere valgono esattamente la stessa cosa, sono elette nella stessa maniera e hanno le stesse funzioni, ed è questo quello che ritarda molto il processo decisionale del Parlamento.
C'è anche da dire, professor Teodori, che in Italia di questa storia della riduzione del numero dei parlamentari e della rivisitazione dei poteri del Senato rispetto alla Camera si parla da non so quanti anni, lei forse mi può aiutare.
Esattamente da 30 anni, perché io ero in Parlamento alla fine degli anni 70, quando si è cominciato a parlare appunto di questa grande riforma istituzionale, le commissioni per le riforme, eccetera. Quindi è diventato ormai una cosa stucchevole. Io credo che non bisogna parlarne più, ma bisogna passare ai fatti, come si vuol dire.
Molti dicono una riforma c'era, quella proposta dal centrodestra nel, non mi ricordo nemmeno in quale anno, poi bocciata in un referendum, però io rispondo a questa obiezione: sì, ma non c'era solamente il ruolo delle Camere, eccetera, era una riforma da prendere o lasciare tutta, in cui c'erano anche altre cose.
Certo, non si può fare una riforma istituzionale sull'ordinamento della Repubblica, cioè che va a intaccare la Costituzione inserendo un pezzettino piccolo.
Sì.
È chiaro che il problema della forma di governo, della forma di Stato, della forma della rappresentanza, eccetera, sono tutte cose che sono collegate fra di loro, e quindi non è che si può toccare soltanto un piccolo pezzo, diciamo riduciamo il numero dei parlamentari. Tra l'altro, per ridurre il numero dei parlamentari occorre una riforma costituzionale. La riforma costituzionale è molto complessa, perché per due volte ci deve essere una lettura, due volte alla Camera, due volte al Senato, a distanza di tempo, con maggioranze qualificate, insomma una cosa molto, molto complessa che non si può affrontare così. E anche la questione che dice Berlusconi è un po' approssimativa, nel senso che anche se si fa una legge di iniziativa popolare, si può tranquillamente fare, però la legge di iniziativa popolare poi deve passare
dalle camere, certo,
il Parlamento con le stesse, esattamente con le stesse procedure di qualsiasi progetto,
cioè,
di
Berlusconi
legge.
Si immagina una massa di persone che firmano una legge e poi il Parlamento non potrebbe
il Parlamento è stato sordo a dei referendum che sono stati vinti con l'80% e 90%, questo per esempio sui problemi dei soldi, i partiti, altri referendum, quindi il Parlamento non si fa impressionare, poi soprattutto su una questione che lo riguarda direttamente, secondo me non si fa impressionare anche da un'iniziativa di legge di carattere popolare, anche se ha milioni di firme.
Bene, la ringrazio, buona serata.
Buonasera.
Dove andiamo? Andiamo a Salerno. Mario, buonasera.
Buonasera signor Cruciani.
Dica.
Salto i complimenti perché credo essere superfluo. Praticamente oggi io sto tornando a casa in macchina come la maggior parte dei suoi radioascoltatori e ha fatto per me la domanda cruciale, come sempre è sottile e arguto, al giornalista di Repubblica chiedendo un nesso culturale del perché delle 10 domande. Credetemi, non sono un berlusconiano, è ovvio, sono di centrodestra, ma non sono un berlusconiano, anzi sono contentissimo quando anche nella sua trasmissione Berlusconi viene solamente bacchettato perché è la critica che crea la cultura, ma culturalmente mi sento offeso dalle risposte che un giornalista di quel calibro ha dato alla sua domanda.
Perché è sbagliata? Perché è sbagliata la campagna di Repubblica, anche se poi Giannini non vuole chiamarla campagna? Insomma, le 10 domande, cosa c'è di sbagliato in queste 10 domande rivolte a Berlusconi?
La campagna di Repubblica ha rafforzato in me il non essere più lettore di Repubblica, ma c'è di più, perché nel nostro ambiente abbiamo amici trasversali, farò pubblicità al giornale diocesano che senz'altro, e questi loro me lo confermano, sta più vicino ai problemi della gente.
Mi scusi Mario, però c'è un punto fondamentale. Secondo lei Repubblica vuole cercare di mettere in difficoltà Berlusconi su questo punto? Cioè c'è un obiettivo politico, c'è un tallone d'Achille che magari può essere il sesso per Berlusconi e Repubblica insiste su questo per metterlo in difficoltà? Questo è la...
È ovvio che è tutto di parte, anche la risposta che le sto dando, ma la risposta che ha dato Berlusconi, che è stato il passaggio successivo che ha messo in onda, credo che sia più vicino alla realtà delle cose. E poi quello che dispiaccia è che l'alternativa politica si basa su queste premesse culturali, allontana sempre di più il ceto medio, cioè allontana sempre di più persone che vogliono dai giornali di certa levatura risposte concrete ai problemi della gente.
Ho capito Mario, ho capito, la ringrazio molto. Alfredo da Roma, Alfredo buonasera.
Buonasera a lei e agli ascoltatori. Io volevo parlare di Mentana, poi ne ha parlato, che Mentana è stato 18 anni con Berlusconi, tutto quanto bene, ma Mentana non ha mai, ma lei ben ricorderà, non ha mai...
Sentiamolo alle 8:30.
È il tifo, in Italia come si sa ci sono due grandi partiti, Berlusconi ha sempre ragione, Berlusconi ha sempre torto, che sono speculari tra di loro, per cui sempre si applica questo schema a qualsiasi avvenimento. Sulla crisi devo dire la verità, è una cosa così più grande di noi che nessuno ha avuto il coraggio di virarla in salsa italiana.
Ma quindi i giornalisti italiani sono né catastrofisti...
Vabbè, si parla dei giornalisti e della crisi... Mentana privato è il titolo di 8:30 di questa sera. Che voleva dirci di nuovo su Mentana,
no,
Alfredo?
No, niente di nuovo che è quello. Mentre quando Berlusconi dice che non interviene mai sui suoi direttori, ma questa è la verità, perché anche Agnelli non aveva mai bisogno di parlare della stampa o del Corriere della Sera, perché io, se lei la metto a dirigere un giornale, lei sa chi sono io, quindi io non devo dirgli quello che lei deve fare, lei deve sapere come si comporta, come si deve comportare. parlare e di conseguenza lei non attaccherà mai il suo editore. Vede, uno come Berlusconi non metterebbe mai un Sansonetti, tanto per dirne uno, non perché è dall'altra parte, ma perché è una persona che difficilmente riesci a tenere. Quello si deve dire che questo
vabbè,
è sbagliato.
Allora Alfredo, ho capito, ma dove vuole arrivare con questo ragionamento?
Il discorso è questo: Mentana poi è uscito fuori perché prima era tutta una cosa tacita con Berlusconi. Io, perché lui non l'ha mai né attaccato e né difeso Berlusconi.
Allora?
È stato nel momento in cui è stato effettivamente detto: qui amico, bisogna che prendi una decisione, devi fare il salto del fosso. Lui a quel punto non se l'è sentita e ha fatto il passo indietro. E Mentana, secondo me, anche se è un buon giornalista, manca di coraggio. Perché a un certo punto si deve avere il coraggio delle proprie idee. Se non sei d'accordo, perché poi uno può essere d'accordo e non d'accordo, dagli ragione quando ha ragione e dagli torto quando ha torto. Lui, per non attaccarlo quando ha torto, non gli dice neanche che ha ragione. E alla fine paga questo scotto. Eccolo qua. Guardi, proprio
Alfredo, non ho capito benissimo, però guardi, secondo me è successa una cosa molto semplice. Sicuramente ci sono state delle... ci sono stati dei cambiamenti a Mediaset, c'è stata una maggiore pressione sul TG5 a un certo momento, TG5 anzi su Matrix, perché Mentana era già stato spostato eccetera, poi tutto si è consumato in una notte. Io credo che senza quell'errore, come lo ha definito Feltri, di Mentana riguardo al comunicato all'ANSA eccetera, non si sarebbe arrivati alla rottura. La ringrazio. Bruno da Roma, andiamo più velocemente. Bruno.
Buonasera a tutti. Intanto preferisco senz'altro, anche se non mi trovo molte volte.
Bruno, lei ha la radio alta, dunque sentiamo due voci, la sua e la sua seconda voce.
Preferisco parlare con lei piuttosto che chiamare zapping, diciamo così, per motivi forse di uniformità politica che incontro. Io volevo semplicemente riferirmi a ci sarebbero tante cose, ma l'ultima telefonata di quel signore che criticava Repubblica per la sua campagna insistente. Io non credo che la persona legga Repubblica abitualmente, forse legge i titoli, perché credo che qualsiasi persona di buon senso, di fronte agli articoli di un D'Avanzo, di Giannini, su un fatto come è stato l'episodio della famiglia Letizia, non potrebbe far altro che condividere. Io penso che...
Condividere cosa? Condividere
che qui non è che si vuole vedere col buco della serratura nella vita privata di Premier. Sappiamo benissimo che l'italiano queste cose le tollera benissimo. Questo è stato l'ennesimo caso in cui noi abbiamo verificato, almeno coloro che riescono a verificarlo, perché sono convinto che 13-14 milioni di italiani beatamente neanche ci pensano, accettano gioiosamente tutto quello che viene proposto al nostro Premier, per capire che fa della menzogna un uso a livello industriale, perché lui addirittura non solo mente, ma neanche si preoccupa di avvisare gli altri di reggere il gioco. Questa è la cosa incredibile, cioè oramai qui siamo abituati a non sapere che cosa vuol dire indignarsi, cosa vuol dire reagire.
Scusi, però Bruno, lei si indigna per il caso Letizia, perché Berlusconi ha detto...
Ma per qualsiasi cosa, io mi indigno, mi scusi Giacciani, quando vedo un premier che sta martellando un magistrato, che questa persona possa intervenire nelle trasmissioni televisive o si possano fare trasmissioni televisive in cui si possa invitare coloro che sono insultati dal premier, tipo il magistrato Gandus.
Sì, sì.
Non so se ho reso l'idea, insomma.
No, ma lei ha reso benissimo l'idea, tant'è che la ringrazio. Avevo qui sotto un articolo di D'Avanzo di oggi in cui erano riassunte le accuse che gli uomini di Berlusconi fanno a Nicoletta Gandus, e tra queste ci sarebbe anche alcune prese di posizione sulla questione palestinese, sulla prescrizione, su altre cose. Magari le vedremo la prossima settimana. Velocemente, molto velocemente, Anselmo da Bologna.
Allora, salve, buonasera a tutti. Allora, sono premessa, ex berlusconiano, e credo che un premier, un primo ministro debba essere di esempio per tutti, e non credo che lui sia stato un buon esempio per quanto riguarda la gestione Veronica Lario, i rapporti con la moglie e quant'altro. Credo che in un modo o nell'altro la denuncia della Veronica Lario abbia delineato un Berlusconi donnaiolo, poi sarebbe gravissimo se si scoprisse anche con le minorenni, ma questo è penale.
Ma essere donnaioli non è un reato, eh?
No, infatti non è un reato, però dovrebbe essere un esempio morale ed etico.
Beh, ho capito, ma essere donaioli non è nemmeno essere donaioli non è una cosa disdicevole dal punto di vista morale etico, mi perdoni, se è questo il punto, se è questo il punto.
Allora, ha infranto, diciamo, il vincolo matrimoniale, o quantomeno non ha rispettato quello che dovrebbe essere il rispetto per il coniuge e per... No, lei non è
d'accordo. No, ho capito, no, non però... è che non sono d'accordo, Anselmo. Oddio, se lei la mette sul piano dei rapporti personali e del tradimento, diciamo, insomma, voglio dire, mi sembra che sia in buona compagnia Berlusconi, e comunque non è il punto, la questione pubblica non è questa, non è il tradimento di Berlusconi,
Ma secondo lei non dovrebbe essere di esempio morale?
Ho capito, ma l'esempio i politici ci sono moltissimi divorziati tra i politici, allora non sono un esempio solo perché divorziati o solo perché separati, sì, non capisco.
Ma infatti io sul divorzio non discuto. Se decido di andare con altre donne, mi separo, divorzio e vado con altre donne, ma fino a quando sono sposato rispetto il vincolo matrimoniale.
Sì, Anselmo, ripeto, non è questa la questione pubblica sollevata da Repubblica. Pubblica sollevata da Repubblica, ci sentiamo lunedì alle 18:30. Ciao.
La Zanzara.